Detto ciò, stamattina abbiamo parlato tanto della gloria di Dio. Dio assiso nella sua gloria, cioè seduto nella sua gloria. Dio che è gloria. Stamattina vogliamo parlare, proseguendo i nostri pensieri intorno alla vita della Chiesa, alla nostra vita, come elementi che fanno parte di questa Chiesa. Vogliamo parlare della gloria di Dio trasmessa a noi, suoi figli. E il versetto, perché sarà un solo versetto, che si ricollega poi al pensiero con cui ho finito la mia ultima predicazione, è Isaia 60, versetto 1. Quindi un breve versetto che dice esattamente così: risplendi, sorgi, risplendi, parla di Gerusalemme, risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su di te. Come vedete, la gloria dell'Eterno che si è elevata su di te, Gerusalemme. E noi l'ultima volta che ci siamo visti qui, per quanto riguarda la predicazione, i pensieri che il Signore mi ha messo sul mio cuore, avevamo finito il nostro intervento parlando dei rischi che la comunità, che la Chiesa oggi corre. Tra i tanti rischi avevamo parlato della mondanizzazione della Chiesa, il mondo che sta entrando nella Chiesa, in tanti modi. Li abbiamo esaminati sommariamente, ma li abbiamo esaminati, non staremo qui stamattina a ripetere le stesse cose, ma abbiamo detto che nonostante tutto, nonostante che ci sono tanti problemi nella Chiesa, nonostante il decadimento che talvolta vediamo in mezzo al popolo di Dio, c'è sempre un rimanente fedele. Ci sono dei figli che intendono servire il Signore fedelmente, ferventi, riverenti, sottomessi ai precetti del Signore, che sono interessati a promuovere la edificazione della sua Chiesa, a promuovere l'annuncio dell'Evangelo e a fare tutto questo proprio con un cuore aperto, sapendo che il nostro compito qua giù è proprio quello di essere figli della luce, essere testimoni. Essere qualcosa di diverso, qualcosa che il mondo non dà perché non ha, ma che i figli di Dio hanno in loro. E poi parliamo di che cosa. E abbiamo detto, finendo la nostra ultima predicazione, è dovere quindi di tutti i veri cristiani pregare Dio perché invii al suo popolo uno spirito di autocritica e di autoesame, da farsi alla luce di colui che ha detto: io conosco le tue opere. Se voi leggete i primi capitoli dell'Apocalisse, ci sono le prime sette lettere che vengono scritte ad altrettante chiese dove il Signore dice: io conosco le tue opere. E con quella luce che Dio ci darà, scopriremo che anche noi talvolta abbiamo lasciato il primo amore. Quando la lettera è stata letta dalla chiesa di Efeso, chissà che cosa avranno pensato i credenti che la componevano. Il Signore dice: io conosco le tue opere. Tu hai fatto questo di buono, questo, questo e questo, ma ho questo contro di te. E il Signore lo dice a tutte e sette le chiese: io conosco le tue opere. Il Signore conosce la nostra vita, sa come intendiamo vivere per la gloria sua, ma il Signore anche non sottace a quelle che sono le cose che non vanno. E ce le propone, ce le fa comprendere, ma io ho questo contro di te. E abbiamo detto, con quella luce che il Signore ci darà, scopriremo che anche noi talvolta abbiamo lasciato il primo amore, imputato questo alla Chiesa di Pergamo, che siamo rimasti insensibili alle infiltrazioni di dottrine sbagliate, e questo il Signore lo dice alla Chiesa di Pergamo, che abbiamo ceduto alla spinta di un'etica sbagliata, vale a dire a costumi, a comportamenti troppo permissivi, e questo il Signore lo dice alla Chiesa di Tiatiri, che abbiamo l'apparenza di vivere quando in realtà siamo morti, e questo il Signore lo contesta alla Chiesa di Sardi. O che ci siamo inorgogliti credendoci ricchi e autosufficienti, quando invece agli occhi di Cristo noi siamo morti, non solo morti, siamo infelici, miserabili, poveri, ciechi e nudi. L'analisi che il Signore fa della nostra vita, altro che i raggi X sono. Spesse volte siamo infelici, miserabili, poveri, ciechi e nudi, destinati ad essere vomitati fuori dalla bocca del Signore a causa della nostra tiepidezza. E questo il Signore lo contesta ai credenti della chiesa di Laodicea. E qui mi ricollego appunto ai pensieri di stamattina, perché avevo detto, se una di queste situazioni che abbiamo appena citato rappresenta il nostro caso, il Signore ci mostra la via da seguire. E avevo citato proprio questo versetto: ravvediti, pentiti, e il pentimento porterà ad una piena consacrazione a Cristo. E se questo dovesse accadere, la Chiesa non potrà che rispondere positivamente, con fervore, al mandato divino che il profeta Isaia, che abbiamo appena letto il brano, che il profeta Isaia esprime con queste parole: alzati, risplendi, perché la tua luce è spuntata sopra di te, e non sentirà più il bisogno di prendere in prestito dal mondo abitudini, usi, costumi e pratiche varie che finiscono inevitabilmente per impoverirne la fede e per annullarle la testimonianza. Con questo pensiero avevamo chiuso il testo il titolo che avevamo dato alla mia predicazione era proprio questo: ma Chiesa, ma dove stai andando? Perché dobbiamo pur chiedercelo, no? Se vediamo che certe cose non funzionano, non vanno, ma fermiamoci. Non siamo soltanto critici, non, questo perché non fate qui, non fate qua, non si. No, chiediamocelo. Ma quanto contribuisco io a che questa Chiesa non sta andando come io vorrei che vada? Qui è il problema. Non criticare quello che fanno gli altri, ma essere talmente liberi nel nostro pensiero di dire che cosa io sto facendo perché le cose vanno in questo modo. E quindi è importante chiederci, dicevamo, Chiesa, ma dove stai andando? La risposta a questa domanda non può essere che una, siamo noi. Dobbiamo chiedercelo noi. Dove vogliamo che questa Chiesa vada? E appunto abbiamo citato quel versetto di Isaia 60, versetto 1. Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su di te. È vero, queste parole non sono proprio indirizzate a noi direttamente, dice il capitolo, si apre proprio con un pensiero che il Signore enuncia, rivolto alla città di Gerusalemme, chiamata qui Sion. Queste parole quindi sono indirizzate a questa figlia di Sion, cioè il popolo di Israele, ma sono indirizzate a un Israele che si trovava evidentemente in uno stato di profonda depressione, una prostrazione totale, uno stato di oscurità. Una piccola precisazione: Isaia sta scrivendo queste cose tra 800 e 700 avanti, anzi esattamente tra il 790 e il 740 avanti Cristo. In questo periodo si identifica il periodo della testimonianza del profeta Isaia. Isaia già stava vedendo un secolo e mezzo prima quello che sarebbe successo nel 586 avanti Cristo, quando ci fu la distruzione di Gerusalemme. E a queste persone che erano così colpite, persone che avevano perso tutto, parte della popolazione era addirittura stata portata via, era andata in schiavitù in Babilonia. Isaia stava scrivendo già 150 anni prima quello che vedeva potesse succedere, che poi sarebbe successo nel popolo di Israele. Penso che quando Isaia ha scritto queste parole non poteva non vedere le circostanze di dolore, l'umiliazione grande di quelle che il popolo di Israele avrebbe vissuto di lì a qualche tempo. E è quella situazione così tragica che si è prolungata tra l'altro nel tempo, 75 anni di deportazione. Per queste persone sembrava non ci potessero essere più motivi di speranza. Erano prigionieri, deportati da quasi un secolo. Erano lì a Babilonia, avevano lasciato la città, Gerusalemme era distrutta, avevano perso tutto, erano in Babilonia. Ma è proprio in questo momento che la parola di Isaia una parola profetica nel senso che riguardava tempi a venire. Questa parola si rivolge agli abitanti di Gerusalemme, si rivolge al popolo di Israele, perché era proprio in quel periodo di tenebre più fitte, di buio più assoluto, che maggiormente doveva risplendere la gloria del piano di Dio. Parlare la gloria del piano di Dio a un popolo che aveva perso tutto, era deportato anche fuori dalla loro nazione, era strano, ma Isaia è stato spinto dallo Spirito a scrivere queste parole che puntualmente poi si sono anche avverate. Ecco perché le parole profetiche che sono oggetto di queste nostre riflessioni di stamattina sono un meraviglioso messaggio di incoraggiamento anche per noi. Questo capitolo 60 di Isaia presenta l'immagine, ho detto, di un popolo provato, ma questo capitolo invece ci dà la visione di un popolo che, pur essendo provato, è un popolo che è stato toccato dalla mano di Dio, un popolo trasformato, un popolo che prima viveva nel buio più assoluto, ora il Signore dice: tu sarai la luce delle nazioni. Perché erano diventati forti? Perché erano diventati persone per bene? Migliori di quanto non lo fossero quando erano partiti per la deportazione? No. Sarai luce delle nazioni grazie all'irraggiamento da parte della gloria del Signore fatta al suo popolo. Non erano le persone migliorate, era Dio che aveva operato un miracolo in quelle persone. Quelle persone avevano vissuto nelle tenebre, ma Dio le aveva illuminate e il raggio della luce di Dio, vissuto nella vita dei suoi figli, permetteva di essere loro figli, luce per le nazioni che stavano intorno a loro. E per questo a Gerusalemme, a Sion, Dio dice: invece di essere abbandonata e odiata così tanto che non ti passava neppure più accanto, versetto 15 del capitolo 60, io farò invece di te l'orgoglio e la gloria di tutte le età. Che belle parole che il Signore dà a persone che stavano nel buio, che stavano soffrendo, deportate in Babilonia. Io farò di te la luce delle nazioni. Sono stimolanti per noi anche oggi queste parole, perché sono parole che riscaldano il nostro cuore e quanto sono anche necessarie. Talvolta non ci rendiamo conto, ma sentire una parola buona da parte del Signore ci fa bene, così come ci fa bene sentire una parola buona da parte di un fratello e di una sorella. Non sempre una critica, ma una parola di incoraggiamento, ci fa bene, ci fa del bene. Perché con l'eccezione di molti veri credenti che ci sono nelle nostre comunità, nella Chiesa di Dio, con l'eccezione di chiese locali fedeli, dobbiamo, è vero, purtroppo constatare come la Chiesa di oggi, agli occhi del mondo, tante volte appare come una Chiesa caduta, senza forza, senza capacità di rialzarsi in piedi, priva della luminosità che Dio ci dà e che ci trasmette. E è vero, quello che vediamo intorno a noi conferma questa triste realtà. Si può dire che la Chiesa in tanti posti si trova davvero in uno stato di profonda prostrazione, in uno stato di oscurità. Abbattuta da che cosa? Da una dilagante debolezza spirituale, abbattuta dalle devastanti correnti di pensiero che il mondo ci propone, abbattuta da scarsi, da comportamenti, come direi, scarsamente stimolanti da parte di molti credenti, cosiddetti cristiani. Ecco perché è urgente che questa chiamata poetica, profetica, con la quale si apre questo capitolo 60 del profeta Isaia, suoni come un'eco potente per noi. Alzati, sorgi, risplendi, perché il motivo di questo splendore e di questo splendente innalzamento è indicato sempre nello stesso testo e sempre nello stesso versetto, perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore si è elevata su di te. Quella illuminazione di cui Isaia parlava, questa illuminazione del popolo credente è divenuta una realtà dal giorno in cui Cristo, che è la vera luce del mondo, si è incarnato per realizzare la nostra salvezza. Da allora lui è la vera luce. La vera luce che, come scrive Giovanni, illumina ogni uomo che nasce in questo mondo. Dio è la luce che si irradia su ogni uomo che nasce in questo mondo. Ma ahimè, sempre Giovanni capitolo 3 scrive nel versetto 19-20: ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce, perché le loro opere non siano riprovate. Questa è la situazione del mondo. Questa è la situazione del mondo. Gli uomini odiano la luce perché la luce mette in evidenza le loro magagne. Al contrario, il credente in Cristo può dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Salmo 27, versetto 1. In Cristo il credente ha un mandato grande di diventare luce per gli altri. Da Cristo il credente riceve la potenza dello Spirito di vivere una vita nuova e di combattere fedelmente in difesa della causa dell'Evangelo. Eppure, nonostante queste affermazioni che la parola di Dio ci fa, spesso siamo sconfitti dalle forze del maligno, quel maligno che ci ferisce, che ci travolge e ci porta in una oscurità spirituale. Arrivano tribolazioni, sorgono dubbi, viviamo debolezze della carne, le correnti di pensiero che il mondo ci propone oggi prevalgono. La tendenza alla tiepidezza spirituale e alle innumerevoli cause che possono farci precipitare in uno stato di prostrazione e di oscurità sono i rischi che ogni credente corre giorno per giorno nella sua esperienza spirituale. E questa esperienza spirituale va a finire che anziché essere gioia, fonte di allegrezza, produce invece una sonnolenza, una insensibilità, un'impotenza. Io ho detto, anziché essere l'esperienza spirituale fonte di luce, di gioia, diventa un pesante fardello. Ecco perché il primo amore, quella contestazione che viene fatta appunto nel libro di Apocalisse, il primo amore si raffredda e così ci parcheggiamo nell'indifferenza. Notate il verbo, ci parcheggiamo nella indifferenza che ci porterà inevitabilmente ad un sonno mortifero. È come quando uno rischia di assiderarsi dal freddo. Se si ferma è perduto. Bisogna andare avanti a tutti i costi, perché fermarsi significa morire. E così accade anche nella nostra esperienza cristiana. Se prima passiamo da questo stato di sonnolenza a uno stato di insensibilità che diventa poi impotenza, non riusciamo a far più niente, passiamo a questo parcheggio nell'area di pericolo, pericolo della morte. È in situazioni di tale gravità che le nostre orecchie dovrebbero essere ben aperte, ben attente alla chiamata divina. Alzati, alzati e risplendi. Quindi ci deve essere un momento nella nostra vita che tocca il lato del pentimento. Uno può dire, ma di che cosa mi devo pentire? Io dei miei peccati mi sono già pentito quando ho conosciuto il Signore. No, è un pentimento che il Signore ci chiama a fare ogni momento, in ogni momento, in ogni situazione della nostra vita, quando noi lasciamo la via retta per prendere sentieri tortuosi, collaterali alla via retta. Dobbiamo riconoscere che molte delle nostre situazioni di prostrazione, di oscurità, hanno spesso due ingredienti sostanziali. Il primo è non aver perseverato con la fedeltà dovuta nell'amore e nel servizio del Signore. Lasciamo che gli altri facciano tutto, noi stiamo a guardare, stiamo in panchina a giudicare quello che gli altri fanno. Primo grave errore, primo rischio che il credente corre, quello di essere giudice di quello che fanno gli altri e non preoccuparsi invece di quello che noi dovremmo fare per la causa e per il servizio di Cristo. Il secondo è il vivere forme di condotta che sono contrarie ai principi e alle norme della parola di Dio. In tal caso, se noi ci rendiamo conto di essere in questa situazione, non c'è che dire quello che ha detto il figlio al prodigo. Capisce il problema e dice a un certo punto: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro a te. E questo era anche l'atteggiamento del profeta Michea. Anche lui aveva conosciuto l'amarezza della caduta. E dice però nel capitolo 7, versetto 8: anche se cadessi, mi rialzerò. Anche se dovessi dimorare nelle tenebre, il Signore sarà comunque la mia luce. E a questo momento dobbiamo vivere la nostra resa al Signore per vivere secondo la sua volontà, per servirlo nell'opera sua. E con questo tipo di restaurazioni, con questo tipo di restaurazione non ci vorrà molto. Non ci vorrà molto per vedere una meraviglia. La troviamo nel versetto 2 di questo capitolo. Ecco, le tenebre coprono la terra. E una fitta oscurità avvolge le nazioni, ma su di te si leva l'Eterno, e la sua gloria appare su di te. Io credo che la prima parte di questo testo non è mai stata reale quanto lo è oggi. Alcuni hanno visto in altre epoche, in altri momenti della storia dell'uomo, nel Medioevo in particolare, hanno visto. Hanno reputato che quello sia stato il momento più buio dell'era cristiana. Ma quell'oscurità, che era piuttosto di natura intellettuale, non ha nessun paragone con l'oscurità nella quale vive il mondo di oggi, anche il mondo religioso. La stiamo vivendo questa oscurità in tutti i settori, a tutti i livelli, nel campo politico, economico, nel campo sociale, nel campo morale, nel campo religioso. Sentiamo tutti i giorni notizie che ci lasciano ormai quasi indifferenti, non ci fanno né caldo né freddo, ma ci viene detto che a questo mondo c'è una disparità tra ricchi e poveri, i ricchi che diventano sempre più ricchi e i poveri che sono sempre più poveri. A livello politico vediamo come le cose stanno girando. I governi non operano più in giustizia e in pace, ma agiscono per i loro propri interessi, solo per i loro propri interessi. Cosa dire della moralità? Noi abbiamo conosciuto nella nostra vita passata, di credenti più maturi, abbiamo conosciuto dei principi che da sempre erano considerati come inviolabili. Quei stessi principi che noi abbiamo saputo essere inviolabili, oggi sono respinti senza attenuanti in nome della libertà, dei diritti umani, senza renderci conto che questo apre le porte ad una permissività totale, a forme di comportamento che non solo violano le leggi di Dio, ma che violano anche la verità intesa nel senso più comune del termine. Poi non diciamo niente di quello che riguarda la religione, un concetto che oggi è assai confuso a causa di un, come definirlo, di un relativismo dilagante. Si sente dappertutto, ma tutte le religioni vanno bene perché in fondo tutte le religioni portano a Dio. Sì, ogni religione ha il suo Dio, ma non è il Dio nel quale noi crediamo e che dobbiamo propugnare nei nostri ragionamenti, del quale dobbiamo testimoniare. Non è quel Dio. E pertanto una enorme confusione distoglie tante persone da ogni inclinazione religiosa oggi. Non c'è più interesse per le cose che riguardano l'anima, lo spirito. Le chiese sono vuote, basta guardare intorno a noi, ma anche guardare nella nostra chiesa. Le chiese non si stanno incrementando, si stanno vuotando. E quindi non è un'esagerazione affermare che il mondo oggi sta vivendo un momento di una fase, diciamo, di eclissi totale. Sapete, quando la luna passa davanti al sole, c'è l'eclissi, cioè si fa buio a mezzogiorno perché c'è la luna che copre quasi totalmente il sole. Ecco, esattamente è quello che stiamo talvolta vivendo nelle nostre comunità. E quindi questa fase di eclissi ci lascia completamente al buio e distoglie i nostri pensieri, non ci permette più di essere giudici equilibrati nei nostri giudizi e nei nostri pensieri. Allora è importante che in tali circostanze la luce di Dio brilli sul suo popolo, come indicato nella seconda parte di questo versetto secondo. Quella luce non ci viene data tanto per farci inorgoglire, non è questo il nostro scopo. Quella luce ha eminentemente ha uno scopo missionario. E dice: come ha uno scopo missionario la luce? Sì, perché dice il versetto 3: affinché le nazioni camminino nella luce irradiata dal popolo che Dio ha restaurato. Quindi, come vedete, abbiamo un lavoro missionario da fare semplicemente essendo riflettori e riflettenti della luce di Dio. E allora dobbiamo porcela questa domanda. E noi, in che situazione ci troviamo? Qual è la situazione che vive la comunità nella quale io mi trovo? Viviamo forse la nostra esperienza cristiana in uno stato di prostrazione, di oscurità, che richiede un profondo rinnovamento, paragonabile ad un'alba spirituale? La gloria del Signore si è elevata su di te. Se ti senti abbattuto, caro fratello e sorella, se ti senti abbattuto, scoraggiato, avvilito, avvolto nel buio, è il tuo momento. Allora dice il Signore: alzati e brilla. Secoli fa la vera luce è venuta nel mondo. È tempo allora che quella luce entri completamente anche nella tua vita, nella mia vita, nella nostra vita e nella vita di ogni cristiano. In questo modo, molte persone, vedendo in noi lo splendore di Dio, saranno attratti da Lui, e così anche la gloria del Signore nostro, Signore e Salvatore delle nostre vite, si espanderà intorno a noi. Che il Signore ci benedica. Amen.